Eccoci qua, siamo in diretta anche oggi. Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti in una nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che ogni giorno alle 10, più o meno per 10 minuti, vi guida attraverso i fatti più interessanti della giornata. Partiamo subito. Oggi molti quotidiani aprono di nuovo con la manovra economica e soprattutto con il problema delle microtassazioni inserite al suo interno. Problema perché si è creato una sorta di scontro all'interno del governo con varie frange che sono a favore o contrari a questo tipo di tassazione. In particolare, la principale imputata di oggi è la plastic tax, la tassa sulla plastica, che è stata inserita all'interno della manovra, ma che ha creato alcune perplessità. Già era una tassa abbastanza blanda perché non andava in deroga per quanto riguarda le bioplastiche. Probabilmente verrà ulteriormente depotenziata. Di Maio la difende, Renzi l'attacca, ne abbiamo già parlato nella puntata di giovedì. Fatto sta che la sensazione è che, come è quasi inevitabile che sia all'interno di questo sistema politico, alle varie parti in causa interessi di più difendere il proprio bacino elettorale che fare qualcosa di sensato per il genere umano. Ma questo appunto non è certo una novità. Sempre a proposito di bioplastiche, Wired pubblica un aggiornamento sullo scandalo Beyond. Beyond sarebbe questa startup bolognese che nel luglio scorso è stata accusata da questo grosso fondo americano di aver messo su una sorta di frode. Diceva il fondo in questo suo fascicolo che è una grande bolla basata su una tecnologia improbabile, con fatturato e crediti essenzialmente simulati grazie a un network di scatole vuote. Stiamo parlando appunto ancora di bioplastiche, perché Beyond si occupa appunto di produrre un materiale particolare, una particolare bioplastica. Cosa è successo? 10 giorni fa il fondatore di Beyond è stato arrestato all'interno di un'operazione della Guardia di Finanza con l'accusa di false comunicazioni sociali delle società quotate e manipolazione di mercato, quindi un'accusa abbastanza grave. Non si capisce ancora, c'è questo articolo di Wired che ricapitola un po' la situazione e ripercorre l'intera vicenda. E non si capisce ancora se si tratta di una vera e propria frode. Fatto sta che la sensazione, anche in questo caso, è che tutto il settore delle bioplastiche, o non tutto, però diciamo la maggior parte del settore delle bioplastiche, sia per lo più una ennesima bolla speculativa, nonché uno di quei modi creativi che come esseri umani abbiamo per fare finta di risolvere dei problemi e invece crearne di altri. Ne abbiamo già parlato, ma magari una di queste volte facciamo un bel approfondimento sulle plastiche, che è un tema molto molto dibattuto e sicuramente molto interessante. Nel frattempo il problema della plastica continua a crescere però, visto che non lo stiamo risolvendo, e per venire incontro all'industria del riciclo mondiale, che è andata in tilt completamente dopo che la Cina ha alzato di molto l'asticella dei materiali che importa, sembra venire l'Argentina perché, come ultimo lascito prima di perdere clamorosamente le elezioni, l'ex presidente Macri ha infatti cambiato una serie di definizioni legislative che adesso permettono all'Argentina di importare tutta quella plastica riciclata male, sporca o senza alcun valore commerciale prodotta ad esempio dagli Stati Uniti, che stanno poco più a nord. E ne parla il Guardian in un articolo interessante che vi metto sempre in descrizione. Passiamo ad altro, settore esteri. Continuano a succedere cose in giro per il mondo. Mentre in Cile e in Iraq continuano le proteste, in Germania sembra essere scoppiato un vero e proprio scandalo nazismo. In che senso? Il Consiglio Comunale di Dresda, partendo da quella che era stata una provocazione di uno dei consiglieri comunali, ha in realtà approvato una mozione che dichiara lo stato di emergenza, legata proprio al dilagare della destra xenofoba nel comune e in tutta l'intera regione che è la Sassonia. E fra l'altro, seguendo questo esempio, sembra che anche il comune di Chemnitz stia per adottare un simile provvedimento. Vi lascio anche qui un articolo interessante che parla di questo argomento. Nel frattempo è successo anche che la Camera americana ha dato il via, la Camera dei rappresentanti americana ha dato il via libera alla procedura a proseguire con l'inchiesta sulla procedura di impeachment per il presidente Trump. L'impeachment sarebbe semplicemente una messa in stato d'accusa di una persona che detiene una carica politica, in questo caso appunto non una carica di poco conto perché è il presidente degli Stati Uniti d'America. L'accusa nel caso di Trump, che arriva da un funzionario della CIA, i cosiddetti whistleblower, quindi diciamo una sorta di talpa, una persona che non rivela la sua identità, è di aver fatto pressioni, o secondo alcuni persino ricattato, sul governo ucraino perché avviasse delle inchieste sul ruolo del figlio di Joe Biden, che è il suo principale avversario politico. Cosa è successo? È successo che Joe Biden sembra aver piazzato suo figlio all'interno del consiglio di amministrazione di una delle principali società che estraggono e producono gas in Ucraina. E sembra appunto che il presidente Trump in una telefonata abbia messo un po' alle strette il presidente ucraino, dicendogli appunto, sollecitandolo perché facesse pressioni, perché facesse uscire un po' uno scandalo in questo senso. Ovviamente la cosa non è passata inosservata e adesso l'accusa per il presidente Trump è di aver fatto sì che un paese estero interferisse in una questione interna come è la competizione elettorale per le presidenziali del 2020, che vede appunto i due candidati repubblicano e democratico come finora almeno i principali pretendenti. Dall'altra però mette un po' nei guai anche lo stesso Joe Biden perché non ne esce molto pulito da questa faccenda, proprio per questa sua ingerenza, per aver piazzato il figlio in un ruolo importante in un paese estero, fra l'altro anche abbastanza delicato a livello di equilibri geopolitici. Quindi non ne esce bene nessuno e in tutto ciò ci mettiamo dentro anche il fatto che Rudolph Giuliani, che probabilmente vi ricorderete come sindaco di New York, ma che attualmente è il consigliere, l'avvocato privato e il consigliere pubblico del presidente Donald Trump, ha un ruolo in tutto ciò perché è stato inviato più volte proprio in Ucraina e sembra essere al centro di una fitta rete non ancora del tutto chiara di strane relazioni internazionali. Una roba che in confronto anche House of Cards impallidisce tranquillamente. Questo è quanto. Trovate un bell'articolo di Valigia Blu su tutto questo argomento, molto molto approfondito, che vi consiglio veramente di leggere. E una cosa positiva appunto di vivere in tempi di instabilità e crisi sistemiche è che sicuramente non ci si annoia quasi mai. Per concludere, visto che i 10 minuti si avviano a conclusione, vi segnalo due articoli che invece parlano di comunità. Il primo, pubblicato proprio su Italia che Cambia, è un'intervista di Annalisa Iannone a Anna Rizzo, che è un'antropologa che studia da anni i principali insediamenti e le aree interne e rurali, quindi dove si sviluppano delle piccole comunità. È un'intervista interessante perché non mitizza la comunità come tendiamo a fare qualche volta, ma mette in luce anche gli aspetti negativi, delle comunità tradizionali, che sono gli aspetti che hanno anche portato le persone a evadere, a scappare dai piccoli paesi, dai piccoli centri, magari a ricercare l'anonimato delle grandi città. E poi soprattutto spiega che non c'è bisogno per forza di andare in un paese per ricostruire un tessuto di comunità, ma che è qualcosa che si può fare anche attraverso semplici relazioni di vicinato con i propri vicini di casa, in città, e fa vedere come alla fine la comunità sia qualcosa di cui tutti abbiamo un po' paura, ma al tempo stesso di cui abbiamo un tremendo bisogno. Il secondo articolo, sempre sullo stesso argomento che vi segnalo, è invece pubblicato da Internazionale e parla di Corviale. Di un progetto molto interessante che si sta svolgendo all'interno di Corviale. Corviale, per chi non è di Roma e probabilmente non lo conosce, si tratta di un palazzone lungo circa 1 chilometro che si trova nella periferia sud-ovest della capitale, che era stato costruito negli anni 70 come utopia architettonica e che presto si è trasformato nel suo opposto, in una sorta di distopia. Che era un fulcro di tutti i problemi, di molti problemi, anche simbolo dei problemi di integrazione, dei problemi sociali, dei problemi delle periferie di Roma, del disagio abitativo anche soprattutto. Ecco, una sorta di vele di scampie, ma in salsa romana. Da qualche mese è in corso questo bellissimo progetto, molto interessante, per migliorare le condizioni di chi dentro a Corviale ci vive, magari in maniera abusiva, e che appunto che cerca di ricostruire all'interno proprio del cosiddetto serpentone delle relazioni di vicinato. E anche qui vi segnalo questo articolo di Internazionale, lo trovate in descrizione, perché è molto interessante. Serve a evitare che si creino anche tensioni tipo xenofobo, guerra fra etnie diverse, come ad esempio è successo in altre periferie come Torre Maura, per esempio. Bene, i 10 minuti sono finiti in questo istante, io anche per oggi quindi vi saluto, trovate in descrizione tanti altri articoli di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare, io vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre alle 10, sempre per 10 minuti con Io non mi rassegno e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.